With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
Benvenuti a Ricciotto, il cinema dalla parte giusta. Ricciotto, podcast di cinema, che ha un intro un po' così, un po' delle 9:30 di sera e un po' di mezz'ora di fatica, non si capiscono i microfoni, eccetera. Si vede tantissimo che non registriamo da un po' e che soprattutto registriamo senza il nostro producer.
Producer.
Matteo. Infatti chi parla non è Matteo, come avrete sicuramente capito, ma sono io, Federica. Ciao!
Ciao Federica!
E chi mi sta salutando dall'altro capo dello schermo e del microfono è Aldo. Ciao Aldo.
Ciao Aldo.
Ciao Aldo. Io torno dopo un casino, devo dire.
È un sacco che non registriamo più assieme.
Abbiamo registrato una puntata con Gloria, ma non mi ricordo se c'eri anche tu. Su Persuasione. Sì.
No.
No?
Sì, no, no.
No, mi sa di no, c'era Matteo. No. Sì, quest'estate è stata un po' senza Ricciotto. Però non potevamo esimerci, io personalmente,
dal
fare una puntata sull'ultimo film di Cronenberg, Crimes of the Future, che è uscito penso a fine agosto, quindi siamo al solito in rincorsa durissima,
in ritardo,
siamo coerenti con tutte le altre nostre parti della vita, sempre in rincorsa. E siamo io e Aldo che siamo andati a vedere il film insieme. Mm-hmm. È stato molto bello tornare anche al cinema insieme. E niente, abbiamo visto il film di Cronenberg. Chi ci ascolta e magari si ricorda di me
ecco, lo sa. Sei indimenticabile.
Sono indimenticabile, beh, sì, nel bene e nel male. Lo sa, Cronenberg è uno dei miei registi preferiti. Se non il mio regista preferito, è comunque il regista di cui ho visto più film e a cui sono più affezionata, per cui dopo quasi 10 anni dal suo ultimo film Maps of the Stars o To the Stars, non mi ricordo, che mi era piaciuto così, ero mega gasata di vedere questo film e niente, l'abbiamo visto insieme. Io metto subito le mani avanti, a me è piaciuto un casino, però ci sono tantissimi asterischi da aprire. E magari li apriamo insieme io e te, Aldo. Intanto,
assolutamente sì.
Se tu vuoi fare lo scheletro, io ti lascio la parola. Vai.
Ma sì, sarà uno scheletro relativamente veloce che si apre con una premessa, e cioè che io, complice il fatto che ci abbiamo messo un po' a registrare questa puntata, è anche un po' che penso a questo film, il che ha un risvolto positivo, cioè questo è un film che ti rimane un po' addosso, al quale puoi continuare a ripensare. Il risvolto negativo è che non ho mica ben concluso molto, per cui spero di essere chiaro in tutto i ragionamenti che faremo, che farò.
Neanche
io da
ho
qui.
Concluso niente, Aldo, siamo in due, facciamo
sarà una puntata caotica. Mm. E anche una puntata molto a rischio per quanto mi riguarda, almeno per le idee che mi sono venute in mente, di vederci nel film più di quello che Cronenberg voleva metterci, anche se Cronenberg comunque non è affatto uno sprovveduto, è uno che stratifica molto, è uno in cui i film sono spesso ricchi di sfaccettature, per cui insomma chiama il tentativo di interpretazione e nel consenso apre le porte ad una sovrainterpretazione. Speriamo, come si dice a queste parti, di non far troppo casino. In ogni caso, appunto, David Cronenberg, uno dei cineasti più importanti del cinema contemporaneo, è uno che ha dimostrato nel corso degli anni una rara originalità visiva e una rara originalità tematica, soprattutto nel genere horror, inteso nel senso più ampio possibile del termine. ed è questo Crimes of the Future, un film la cui sceneggiatura era stata scritta da Cronenberg una ventina di anni fa. Mannaggia, sto mangiucchiando le parole, non riesco a dire bene, la dizione è pessima.
Io sto bevendo al microfono, quindi se sentite...
Scusate, siamo in condizioni pietose. Più di quanto pensate.
Siamo tornati dalle vacanze peggio di prima, avevo appena compiuto gli anni.
E chi gli ha fatte le vacanze?
Io sono in mutande, cioè un disastro.
È così, perché tu sei in una casa senza l'aria condizionata, la turbo aria condizionata. Io sono in una casa dove non ho il controllo sull'aria condizionata, per cui io ho il maglione in questo momento a Milano.
Però vedi, quest'estate ti sei trovato bene con l'aria condizionata come ce l'hai tu? Sei resistito in casa oppure faceva caldo lo stesso?
No, girando col maglione io stavo bene, cioè il grosso problema è che non potendo controllare né il riscaldamento né il raffreddamento, perché tutto a pavimento, poi ti picchiano sulle spese condominiali, ma detto questo...
Apriamo e chiudiamo parentesi, io
assolutamente
questo...
sì.
Ho solo il ventilatore che comunque sicuramente mi ha picchiato sulle spese, però penso mai come le tue spese
condominiali.
Decisamente vero.
Comunque questo film Cronenberg ha iniziato a pensarlo una ventina di anni fa. Avrebbe dovuto intitolarsi Painkillers, poi la cosa non è andata da nessuna parte e la sceneggiatura è stata ripresa in mano, rifinita, rimaneggiata. Quanto rimaneggiata non ho capito, non so se è cosa nota o se Cronenberg non ha specificato. In ogni caso,
da quello che ho capito, il grosso è rimasto lì. Uno dei temi principali. Apriamo e chiudiamo parentesi, facciamo spoiler.
Facciamo spoiler,
se no non ne usciamo.
Sì, sì, sì.
Quindi da qui in poi mi dispiace. A me è piaciuto, ad Aldo più o meno. Queste sono le nostre
questo è il nostro punto di vista. Se volete da noi un consiglio, andiamo a vederlo intanto, sperando sia ancora in sala quando uscirà questa puntata. Siamo in drammatico ritardo, però sì, andate. Cronenberg comunque vale sempre la pena di vederlo, perché è un cinema molto interessante, molto vitale, molto ricco. Cronenberg fa parte di quei vecchietti che ogni volta dimostrano che l'età anagrafica può non contare in certi ambiti. Qui c'è più forza, più cazzimma di un sacco di cinema giovane che continua a dire sono giovane, ma giovane non lo è affatto.
Sì, tra l'altro appunto fra Cronenberg, Haneke e altri vecchiacci che ormai hanno un piede nella fossa, io, e lo dico con tutto l'amore, perché sono i miei registi preferiti. E oggi registriamo tra l'altro il giorno in cui si è data la notizia che è morto Godard, per cui un altro vecchiaccio che ci ha lasciato. E c'ho sempre un po' l'ansia che questo sia il suo ultimo film. A naso lo sarà, perché non vedo continuazioni a quello che ha fatto in Crimes of the Future. Però da quello che ho capito, nonostante sia un film che sembra molto il suo ultimo film a livello un po' anche di struttura concettuale eccetera, il grosso, tipo ad esempio la grande questione delle microplastiche, dell'evoluzione umana che arriva, in cui a un certo punto il nuovo tipo d'umano diventa mangiatore di scarti di plastica, quello c'era già 20 anni fa, diceva, per cui... E comunque le sue ossessioni un po' body horror, un po' penetrative, eccetera, e sono quelle che sono rimaste da Existence e i film precedenti. Per cui non mi stupisce il fatto che, considerando soprattutto qual è la sua filmografia da Spider in poi, che diventa molto più concettuale e molto meno body horror dritto per dritto, questo è un ritorno un po' più indietro, non a rispetto di qualità oppure di valore del film, ma semplicemente di tematiche. Però caricando poi i famosi spiegoni che ci sono nel mezzo del film, con un po' quest'aura un po' più psicologica che ha messo in campo negli ultimi film, nonostante comunque veda Videodrome i bei spiegoni, gli piaceva farli anche negli anni 80, insomma.
Assolutamente. Allora, questo trama di Crimes of the Future, il film è ambientato in un futuro prossimo non meglio identificato. Quello che è abbastanza evidente è che la società ha subito un duro colpo, una certa povertà diffusa sembra essere la norma. In questo contesto scopriamo anche che le biotecnologie hanno compiuto passi enormi in avanti e che l'umanità sta sperimentando una serie di inspiegabili cambiamenti biologici, il più evidente dei quali in superficie, perché ce n'è un altro che poi eventualmente affronteremo, ma il più evidente dei quali è la scomparsa del dolore fisico e delle infezioni, cosa che rende possibile ad esempio compiere operazioni chirurgiche senza anestesia, con il paziente sveglio e senza dover ricorrere ad ambienti disinfettati. E questa cosa consente ai nostri due protagonisti di agire, perché sono degli artisti performativi, si chiamano Soul Tancer e Caprice, i quali trasformano in uno spettacolo ciò che accade al corpo di lui, il quale sviluppa costantemente nuovi organi che vengono tatuati e rimossi da Caprice nel corso di esibizioni di fronte a un pubblico. Il lavoro di queste due persone attira l'attenzione di due realtà: da una parte un ufficio governativo che è incaricato di catalogare i nuovi organi e che si muove allo scopo sostanzialmente di controllare e contenere l'evoluzione umana, e dall'altra invece un gruppo di evoluzionisti radicali che invece questa evoluzione umana intendono accelerarla il più repentinamente possibile. Detto questo, sicuramente di questo film si può dire che Cronenberg conferma di essere fautore di un cinema che sa anche essere respingente, ma che indubbiamente ha grande fascino e che sicuramente non è respingente per posa o per gusto della provocazione superficiale. Può essere respingente per come approccia determinati temi e per i temi che mette in campo, ma questo è ben altro tipo di maniche, un altro paio di maniche. Inoltre bisogna riconoscere a Crimes of the Future di aver fatto un uso magistrale di un budget in fondo ridottissimo, perché si parla di 4,1 milioni di dollari, che sono molto pochi per un film di quelle ambizioni e con quel cast, che per quanto magari abbia lavorato a prezzi più bassi, sì, e tutto, però
insomma. Tra l'altro 4,1 milioni distribuiti su più o meno 10 diverse produzioni, compagnie di produzione, sì. Quando inizia il film, praticamente tre quarti del film sono compagnia 1, compagnia 2, sì, compagnia 3, che escono i loghi uno dopo l'altro. Sono compagnie che non ho mai visto in vita mia, che probabilmente non vedrò mai più in vita mia, e ce ne sono tante, ce ne saranno almeno 5 o 6. Per cui sì, ha fatto una fatica fottuta a tirar sui soldi.
Sì, fottuta assolutamente proprio. Sì. Si è anche portato a casa, chissà spendendo quanto, un ottimo musicista, perché la colonna sonora, le musiche del film sono composte da Howard Shore, e che fa un eccellente lavoro, dimmi,
sì,
Fede.
Che probabilmente gli fa nel caso gli fa un favore comunque Shore, a parte pochi film è sempre stato il suo compositore, quindi io sono stata mega contenta di vedere i nomi scritti che riconoscevo, e quindi è anche figo il fatto che sia riuscito a portarsi dietro un po' di persone che già gli davano una mano nei film precedenti, soprattutto per quanto riguarda la colonna sonora, che in questo film, come anche in altri, fa tanto tanto del lavoro per creare un po', sì, l'ambientazione e il mood sotto cui la gente ti spiega la vita, l'universo e tutto quanto.
Assolutamente sì. Poi, riprendendo una cosa che ha detto Federica all'inizio, siamo indubbiamente di fronte a un film saggio e non a un film racconto. In questo senso, Crimes of the Future mette sotto i riflettori soprattutto il ragionamento sulle cose, piuttosto che l'emozione suscitata da quel ragionamento sulle cose. Non è affatto uno sguardo dall'alto, non è giudicante, non è freddo, ma è una scelta riguardo un punto di vista, e dunque, pur non essendo un film freddo, è un film distaccato, di quel distacco che è proprio del ragionamento intellettuale piuttosto che dal travolgimento emozionale. E mi pare coerente con questo tipo di approccio anche il lavoro sul sound design. Abbiamo detto un attimo fa della musica, che è notevolissima. Anche il sound design mi pare che sia stato realizzato in maniera splendida, per come per esempio riesce a non enfatizzare la visceralità del lavoro sui corpi, perché comunque quando tu tagli un corpo agisce all'interno del corpo, i suoni che senti possono essere più o meno enfatizzati, più o meno legati alla apertura del corpo. In questo caso invece è sempre un pochettino più ovattato, ecco, è un pochettino più tenuto a distanza, con coerenza naturalmente, per cui non ci si meraviglia che Cronenberg sappia usare in maniera coerente il linguaggio, ma era per giustificare, cioè per spiegare un attimo questa cosa. E io poi andrei bello dritto sul tema centrale, e quello anche che temo di più, perché potrei spingermi in territori dove non dovrei andare perché rischio la sovrainterpretazione, però è chiaro che Cronenberg ha fatto del discorso sull'esplorazione del corpo uno dei centri nevralgici del suo cinema, che torna anche qua: esplorazione del corpo intesa come esplorazione del mondo e di se stessi, cioè come chiave per la comprensione. Quando noi assistiamo per esempio alla prima, se non ricordo male, rappresentazione artistica di Soul e Caprice, nei monitor che sono presenti in scena si legge "il corpo e la realtà", che è chiaramente un'esplicazione di quanto già conosciamo del cinema di Cronenberg, ma che non fa male ogni tanto ripetere. Solo che appunto in questo futuro la esplorazione del corpo è complicata in termini di mondo che ci racconta Cronenberg, è complicata dal fatto che il corpo risponde in maniera meno evidente perché c'è assenza di dolore e dunque consegna all'uomo minori capacità di comprensione, perché se l'esplorazione del corpo è la chiave per l'esplorazione e la comprensione del mondo, allora se il corpo non risponde o risponde in maniera ovattata, secondo me ci troviamo in una situazione di minore possibilità, di una possibilità di un ascolto un po' rassegnato e attutito di un mondo che sembra lontanissimo. E naturalmente qui sto rischiando la sovrainterpretazione, però è quello che mi è arrivato nel cervello mentre facevo altro e il film lavorava sotto pelle. E però mi pare che questa difficoltà di comprendere generi quell'inquietudine e quell'atteggiamento di resistenza rispetto a ciò che è nuovo, che sono uno dei motori narrativi della narrazione del film, e che chiama la necessità di abbandonarsi, di accettare le cose senza poterle spiegare, e anche questo fa parte del percorso. Il film è ridotto veramente ai minimi termini la storia di una persona che deve imparare ad accettare la realtà delle cose. A Soltanzer stanno accadendo cose, queste cose sono inspiegabili, lui al posto di opporvi si deve semplicemente accettarle e tutto andrà per il meglio sostanzialmente.
Sì, e oltre alla realtà delle cose, la realtà del suo corpo, cioè sì, prima dicevi bodies reality, insomma questo claim che viene, che parte quando loro fanno la loro performance, però effettivamente il protagonista non accetta la realtà del suo corpo, il fatto che il suo corpo è una realtà fino alla fine. Certo. Quindi e quella è una cosa che passa anche attraverso il dolore, perché lui comunque è uno dei pochi che ha questa capacità di creare nuovi organi all'interno di se stesso attraverso anche un processo artistico, e poi lì si apre anche tutto il tema un po' di che cosa vuol dire, che cos'è arte. È lui che crea questi organi o è la sua compagna che li tatua? Però a parte questo, anche secondo me è interessante il modo in cui il corpo è la realtà e questo triangolo che fa fra corpo, realtà e arte. Cioè quanto per lui il corpo come arte sia una realtà e quanto alla fine, in cui per stringerla, lui, cioè ci sono questi evoluzionisti, come li hai chiamati giustamente tu prima, Aldo, che vogliono portare l'uomo al di là del modo in cui è in questo momento, quando il film è ambientato, e quindi loro hanno questi nuovi organi che gli permettono di mangiare la plastica e in questo modo utilizzare le scorie fatte direttamente dall'uomo per risolvere anche cercare di risolvere il problema ambientale del mondo che non ce la fa più a tenerci sulle spalle. E lui, nonostante abbia comunque come loro degli organi che gli sbucano, decide sempre di farseli rimuovere, con l'idea appunto di farne una performance artistica, e è un informatore della polizia e sì. Quindi dice chi fa cosa dove, negando quindi di per sé, sia da un punto di vista proprio etico, cioè non so come dire, sia da un punto di vista di vita vitale, sia da un punto di vista anche cioè scusami, è come se scambiasse l'arte con la vita e decidesse che è più importante per il suo corpo il fatto di essere una tavolozza piuttosto che un corpo effettivo e che sia la realtà, mentre nella sua testa l'arte è realtà, invece il corpo è semplicemente un pupazzo. Non si capirà niente di quello che sto dicendo.
No, sono in realtà sì.
Un filo a braccio, però nel caso mi fermi.
No, l'unica cosa che volevo dire è che se ricordo bene il film... c'è una, diciamo, tripartizione, cioè mm-hmm. Gli evoluzionisti radicali si sottopongono ad un'operazione sfruttando le biotecnologie avanzatissime che trasforma il loro apparato digerente in qualcosa in grado di assimilare sì. i rifiuti e di trarre nutrimento dai rifiuti. Mm-hmm. Soul Tensor invece sviluppa degli organi in grado di fare questa cosa, per cui potrebbe non avere bisogno dell'operazione sì, e giusto. All'inizio del film nasce, ci viene presentato, non nasce, un bambino che invece è nato già con questa mutazione del corpo e quindi c'è proprio questo, sì. questa cosa. Poi sulla macro questione dell'arte, che è un'altra di quelle robe sulle quali camminare con grande cautela, però io mi è sembrato che questo film fosse in qualche modo anche un ragionamento di Cronenberg sulla sua capacità di leggere il mondo attraverso la propria di arte, perché a livello superficiale c'è una scena, a livello superficiale fra virgolette, adesso mi spiego meglio, c'è una scena in cui il nostro protagonista Soul Tensor va ad assistere alla performance artistica di un altro artista che si è fatto cucire tutta una serie di orecchi sul corpo e che danza avendo le orecchie sul corpo e essendosi fatto chiudere con dello spago quello che è gli occhi e la bocca, e viene ironizzato che quello non è un lavoro artistico degno di nota perché è tutta superficie e nessuna sostanza. Soul Tensor rivendica invece la sostanza del suo lavoro, lo chiama addirittura rivoluzionario, è un atto di affermazione della propria volontà nei confronti di quello che c'è attorno. E però nel contempo lo scopriamo, proseguendo la visione del film, in realtà non è affatto così rivoluzionario, in realtà è la sua performance artistica, la sua e quella di Caprice, perché due lavorano assieme, è una figlia di un'incapacità di vedere davvero, e se l'arte, fra virgolette, ha come scopo quella di aiutarci a vedere e a comprendere, allora una performance artistica, per quanto superstrutturata, che non persegua quell'obiettivo, risulta superficiale tanto quanto quella del ballerino con un sacco di orecchie. Ecco, non so, ma ho avuto questa vaga impressione, non so se Cronenberg stia facendo questo discorso anche su se stesso, cioè sulla sua capacità di vederci qualcosa attraverso il proprio cinema, di leggere il mondo. E però non mi sono dato una risposta, per cui la metto nel piatto come così, ma pensando a quello che dicevi tu, Federica, all'inizio, cioè che potrebbe questo essere l'ultimo film di Cronenberg, ecco, forse potrebbe anche esserlo, perché effettivamente se tu fai quel tipo di cinema lì, la fiducia nella capacità di dire qualcosa è rilevante. Se tu ritieni di non riuscire più a fare quella cosa, non ne fai più un film, fai un ultimo film in cui verbalizzi molto fra virgolette la tua incapacità e a quel punto ti fermi.
Sì, cioè secondo me è così. Tra l'altro hai riassunto bene quello che ho cercato di dire io prima, incasinandomi sulla questione fra arte e vita e arte e realtà del corpo, quindi sono perfettamente d'accordo con quello che dici tu sul fatto che mi stupirò se farò un altro film oltre a questo, visto un po' come è definitivo nel modo in cui da una parte Saul Tenser riesca finalmente ad accettare il suo corpo come realtà di corpo che sta male se mangia cibo umano e sta bene se mangia la plastica, e anche come realtà di corpo che mangia la plastica venendo filmato dalla sua compagna, che immediatamente non perde l'occasione e parte e filma questa performance che rischia di essere anche, cioè, mortale, perché fino al momento in cui effettivamente lui non si mangia la plastica e si rende conto che sopravvive, sta andando, è un po' una questione di vita o di morte.
Certo, il fatto perché il film ce l'ha presentato molto chiaramente, che quelle barrette lì, se il tuo corpo non è in grado di processarle, tu muori, per cui muori, il gesto di Saul Tenser è abbastanza definitivo.
Mm-hmm. Per cui anche il fatto di usare appunto la realtà del corpo come performance, un po' l'aveva già, anzi usare la realtà del corpo per proseguire è una cosa che a me ha sempre affascinato tanto in Cronenberg, cioè cambiare il proprio corpo per raggiungere, per cercare la propria realtà e quindi modificare anche la realtà attorno a sé. Cioè quello che, il modo in cui si chiude il film, chiaramente Tenser è arrivato a un punto che non potrà più essere ignorato e che sarà performance artistica, ma anche evidentemente qualcos'altro.
Certo.
Perché comunque da un punto di vista governativo eccetera questa cosa non è accettata, e il leader del gruppo è stato ucciso la sera prima o comunque appena prima. E in tutto questo non dimentichiamoci che arriva dopo 90 minuti di film in cui il protagonista vero, oltre a Tenser, è il corpo di un bambino morto. Di un bambino che aveva gli stessi organi di Saul, che però è stato ucciso dalla madre perché lo considerava appunto un mostro, e che viene utilizzato dal padre morto per arrivare a un punto, per dimostrare qualche cosa, e che viene utilizzato dal governo per insabbiare questa cosa, perché entrano nel corpo del bambino prima e risistemano, insomma, fanno in modo che gli organi sembrino normali.
Fanno cose,
esatto, fanno cose, vedono organi. E quindi al di là del, anzi aggiunge secondo me pesantezza il fatto che comunque, insomma, inizio il film vedendo un bambino che viene ammazzato, e non è proprio una di quelle cose che dici, ma mi guardo un film allegro, già Cronenberg, certo, non lo ha di suo. Però penso che giustamente ci sia ancora un po' un tabù vedere una cosa del genere, soprattutto ucciso dalla madre, no? E, però in generale, ecco, il fatto che mi ha lasciato anche un po' una sensazione dolce amara, perché da un certo punto di vista Saul accetta il proprio corpo, ma dall'altra parte io non so se lui abbia, per il discorso che fai tu, la capacità, la sensibilità, al di là dell'artistica, ma la sensibilità personale di non renderla un'opera d'arte, ma di renderla un'opera di vita, il fatto che effettivamente lui abbia questi organi e che quindi come lui ci possano essere altre persone, bambini, eccetera, eccetera. Per questo anche poi io mi attacco molto, come in altri film di Cronenberg, al fatto che questa possa essere anche un po' una metafora trans, o comunque che tocchi le modificazioni del corpo, che passano dall'accettazione che il proprio corpo e quello che il corpo sente è la realtà, molto più realtà e unica realtà, al di là di quello che dice la società che il tuo corpo deve essere, che quindi tu devi essere. Però appunto si scontra anche con la performatività, no, del corpo, e di come nonostante, ad esempio, adesso toccandola, poi non sono ragionamenti che sono usciti dalla mia testa e basta, però anzi sicuramente altre persone ne hanno parlato molto meglio, come sul corpo di bambini e bambine che dicono i genitori, io sono qui con un pene o una vagina, però non mi identifico nel genere che i miei genitali mi hanno assegnato, vengono, non hanno la possibilità di sviluppare quello che è secondo loro il proprio corpo. E come questo sia un dibattito bello grosso, no? Si dice sempre nessuno pensa ai bambini, no? E effettivamente nessuno pensa ai bambini neanche a questa cosa qui, passando anche per persone che non sono più bambini, ma che hanno magari appunto la nostra età, la mia età, la tua età, Aldo, e di come siano persone normali, no? E di come ci sia una responsabilità da un punto di vista artistico di far vedere il corpo e di farlo vedere in una maniera che non è semplicemente performativa e artistica, ma che significa anche altro, ma che sia effettivamente rivoluzionario, no? Che è quello che Soul Tenser dice: io faccio la rivoluzione, non fa assolutamente niente, e mi chiedo se effettivamente la possa fare. Però anche lì ci rivedo un po' Cronenberg, perché magari dice: io col mio corpo artistico, quindi con la mia filmografia, ho fatto tante cose che hanno toccato anche, secondo me temi e persone che percepiscono questa lotta con il proprio corpo, no? Che poi diventa anche accettazione, quindi può essere una lotta positiva o un confronto, lotta negativa o un confronto positivo. Però effettivamente io, per quello che noi ne sappiamo, Cronenberg è un uomo cis, io non posso andare oltre a questa cosa, perché non ho gli strumenti per entrare in un discorso che è mio fino a un certo punto. Però appunto vediamo magari molte volte come le tematiche trans vengano strumentalizzate, e come anche molta dell'iconografia trans venga utilizzata da persone cis e anche trans, da un punto di vista artistico, di celebrità, eccetera, per in realtà spostare semplicemente i propri angolini e non per effettivamente portare quella che dovrebbe essere la rivoluzione. Poi non deve nemmeno stare sulle spalle di un singolo il problema di tutti. Però ho trovato molto molto interessante il fatto che secondo me non ci possiamo fidare di Soul Tenser come effettivo rivoluzionario, perché comunque lui pensa all'arte per prima cosa e Caprice è lì pronto a filmarlo. Però resta che questo tentativo di evolvere il proprio corpo per cercare di rimanere in linea e rimanere alla stessa velocità del pianeta che cambia e portare anche qualcosa di positivo, perché comprendendosi meglio si può fare anche qualcosa per l'altro, l'ho trovato buono, non lo so. Io che metaforoni trans di Cronenberg in generale ci sguazzo, per cui no, mi è piaciuto molto.
C'è anche qui e adesso non mi ricordo più dove ho letto qualcosa di Cronenberg proprio a questo riguardo, su questo film, dove lui poneva l'accento su chi ha diritto di controllare i corpi degli altri, no? Questo è un film dove lo Stato, sostanzialmente attraverso la polizia e attraverso una specie di ministero che cataloga le mutazioni, cerca di stabilire la giustezza del corpo, mettiamola così, in questo rappresentato poi dal punto di vista materno dall'omicidio che apre il film, cioè il rifiuto, e dall'altra parte invece appunto il gruppo che è considerato alla stregua di terroristi perché pone in crisi le fondamenta del sistema, e questo naturalmente si presta al discorso che facevi tu, è assolutamente coerentissimo. E sono d'accordo sul dubbi rispetto a Tenser, che molto probabilmente, per come abbiamo visto agisce lo Stato di Crimes of the Future, verrà messo nel mirino e potrebbe rischiare di morire, ma come artista non è detto che sia in grado di essere una parte positiva. E però in questo io ci vedo, forse mi sbaglio, ma ci vedo anche il dubbio di Cronenberg di poter, e come artista, di poter essere parte attiva. Mi ha colpito un po' pensare al fatto che all'interno di un universo cinematografico dove l'esplorazione del corpo, e dunque la possibilità anche di vederlo, questo corpo, di inquadrarlo per noi che guardiamo, è la chiave di accesso alla realtà, a pensarci bene il corpo di Soul Tenser noi lo vediamo sempre relativamente poco, cioè spesso quando si muove nella sua città indossa un tabarrone grande e grosso lungo fino ai piedi, con una cosa che gli copre anche la bocca, un cappuccione in testa. Quando si ferma spesso si accovaccia sulle gambe e sostanzialmente visivamente è poco corpo quella cosa lì, è più un grosso masso che si sposta da un posto all'altro. E quando Soul Tenser è performativo assieme a Caprice, quando fanno le loro performance, gran parte del suo corpo è all'interno di un macchinario, noi ne vediamo solo una parte. Dunque il fatto che ci venga negata o ridotta la visione dei corpi, in qualche misura mi fa pensare che Cronenberg sia giunto ad un punto in cui dice è ridotta e negata anche la capacità di esplorare il mondo attraverso i corpi. Però appunto la butto lì come suggestione, poi scriveteci.
Sì, che comunque si attacca bene al discorso che facevi prima sulla questione del dolore, che comunque nel film è esplorata relativamente, cioè viene buttata lì il fatto che non possono sentire dolore, però non viene particolarmente esplorata, però torna con il discorso che facevi.
Sì, allora nella mia testa ha una sua coerenza, però è chiaro che le nostre costruzioni mentali poi ce le rendiamo coerenti per i fatti nostri e non è detto che siano giuste.
Ma secondo me Cronenberg come regista appartiene a uno di quel filoni di registi che ti butta lì il film e poi qualsiasi interpretazione è giusta, nel bene e nel male. Cioè non mi sembra che lui abbia mai voluto in nessun modo spingere un'interpretazione rispetto a un'altra.
E sì, è uno che lavora per evocazione piuttosto che per spiegazione.
Quindi io mi sento abbastanza tranquilla nel dire che la tua interpretazione è giustissima, e sono sicura che lo direbbe anche Cronenberg.
Adesso poi glielo chiediamo un giorno che possiamo cenare assieme. Un'altra cosa che mette in campo questo film ovviamente è la chirurgia e il nuovo sesso, che è la battuta che viene detta dal personaggio interpretato da Kristen Stewart, che è una rappresentante di questo organo governativo che cataloga i nuovi organi che nascono nel corpo di Tenser e che ha come scopo quello di limitare l'evoluzione, diciamolo in questi termini. E non lo so, anche questa cosa la trovo curiosa, nel senso che parlare di chirurgia in qualche misura mi fa sembrare che il corpo inteso come superficie, la superficie che però reagisce alle nostre carezze, al nostro tocco, sia quasi alla stregua di un abito che deve essere tolto, fra virgolette, per poter fare sesso. La chirurgia prevede che il corpo in qualche modo nella sua parte superficiale, ma in quella che ha il tatto, per dirne una, qualunque dei cinque sensi, debba essere superato. E a conti fatti, allora, se la chirurgia è il nuovo sesso e c'è un momento in cui Soul Tenser dice che non è molto a suo agio, non sa cosa farci col sesso vecchio stile, se questo è il discorso, allora le performance artistiche di Sole e Caprice sono la messa in scena di un atto sessuale, perché appunto avviene attraverso la chirurgia, che viene eseguito in pubblico e per un pubblico che l'atto sessuale alla vecchia maniera non lo fa più, e che inserisce questo pubblico un atto di mediazione ulteriore, perché praticamente tutti i presenti filmano quello che accade, per cui guardano attraverso un altro mezzo, e quindi siamo veramente, cioè, la sessualità è, va da sé, dico una banalità, ma insomma una delle più concrete cose che possono capitarci nella vita, e qui viene invece astratta e mediata al massimo per diventare un qualche cosa che può persino fare a meno del corpo nella sua superficie tattile. E mi pare che sia molto disperata questa cosa, molto disperante sul futuro e sul presente, almeno dal punto di vista di Cronenberg. C'è un che di anestetizzazione del mondo che pervade il film, e forse la mancanza di dolore può anche essere metafora per una società anestetizzata.
Sì, immagino di sì. Poi comunque appunto questa mancanza di dolore implica tutta una serie di cose, però io l'ho trovato anche in altri suoi film, lui cerca di andare sempre a, cioè lui parte parlando di corpo, parlando di matericità, come dici tu, finisce sempre a parlare un po' di sesso, no? E ho visto, ho rivisto di recente Crash, il suo film del 97, tratto dal libro di Ballard, in cui insomma c'è questo scrittore di nome Ballard, così, cioè che si è chiamato con lo stesso nome, che è una cosa che mi fa sempre molto ridere, che dopo un incidente stradale particolarmente forte si incontra questa serie di persone che sono affascinate dagli incidenti stradali, tanto da provarne piacere, da insomma essere, provarne eccitazione, per cui riescono ad avere rapporti o comunque li ricercano solo in prossimità di incidenti stradali o macchine distrutte o insomma situazioni particolarmente limite, ecco. E anche quello era, secondo me, comunque sempre un po' un ragionamento molto simile sul bisogno di andare oltre, no? Al semplice tatto, al bisogno che ci sia sempre una mediazione di qualche tipo, che in realtà non è così diverso da quello che c'è nella vita di tutti i giorni, perché noi per arrivare alla superficie tattile, anche sia della sessualità che di tutti i modi che abbiamo per provare piacere attraverso il corpo, che può essere anche il cibo e altre cose, comunque ci dobbiamo sempre rifare, ci sono sempre dei passaggi nel mezzo, e come società siamo abituati ad avere questi passaggi molto ben organizzati, tipo mangi la pasta con la forchetta, non puoi mangiare la pasta con le mani, perché mangiare la pasta con le mani è da maleducati, è da persone insomma che non si sanno comportare. Però invece la sessualità è un po' quel terreno, quel far west, che nonostante ci abbiano imbastito intere religioni sopra per cercare di bloccarci, c'è sempre un po' quell'andare oltre, quell'andare più in là. Quindi io, oltre alla questione che dicevi tu sul fatto che lo spettatore, siccome non può provare il dolore e quindi forse anche il piacere, non lo so, deve avere questa mediazione dello schermo, le due persone che lo stanno facendo vedere questo piacere fra di loro, in realtà hanno eliminato tutte le barriere, perché lei, nonostante si muova con questa chirurgia che non tocca, letteralmente gli entra nella pancia e lui reagisce
con un'eccitazione.
Esatto, come se effettivamente loro due fossero, insomma, si stessero toccando, fossero nello stesso letto, eccetera. Per cui la macchina di Crash, la chirurgia di Crimes of the Future, mi sembrano entrambi mezzi estremi per in realtà avvicinarsi di più, no? Cioè, come se l'uomo prendesse quello che la società forse sto sbagliando, è come se l'uomo prendesse se stesso e utilizzasse gli strumenti per andare più a fondo. Quindi il trauma, ad esempio, del trauma dell'incidente stradale, il trauma del corpo che si distrugge per andare più a fondo del corpo, la chirurgia che ti lascia completamente più che dipendente, ti lascia inerme di fronte a qualcuno che sta facendo, cioè ci sono anche dei giochi di potere, certo, molto forti, il fatto di dire io con il mio corpo lascio a te tutto, te caprisse ad esempio se io sono solo il tensor, o comunque magari quando è una persona di fronte a te e questa persona ti cucina qualcosa, tu ti fidi del fatto che non ci stia mettendo del veleno dentro, quando ci vai a letto insieme tu ti fidi del fatto che non farà niente per farti, insomma, che le dinamiche che si creano sono delle dinamiche con consenso, anche quando vanno magari molto, insomma, a dei livelli che entrambi volete che arrivino, però sono magari livelli a cui altre persone non preferiscono non arrivare. Però tu comunque sempre ti dai all'altro. Ti dai alla macchina quando ti viene a sbattere, addosso, purtroppo. Ti dai all'altro, ti dai al medico quando ti anestetizza e ti dice adesso ti faccio un'operazione che, insomma, e tu non hai il controllo. Quando perdi certo. il controllo? Quando sì, lasci sì. il controllo a qualcun altro del tuo corpo, che è una cosa che non possiamo permettere di fare, che io per prima non riesco a permettere di, insomma, mi faccio fatica, che tutti quanti facciamo fatica, che però nel momento in cui riusciamo a farlo è veramente l'arrivo profondo, no? del corpo come realtà, perché la realtà che viene vista dall'altro, dall'altra persona, perché viene manipolata anche dall'altra persona. E niente, il fatto anche poi di andare oltre, ad arrivare dall'altra parte, vedere che insomma, che quella è una modalità di eliminare le barriere. Poi questo non sarò di certo io a dire dobbiamo andare a vedere le carcasse delle auto e toccarci di fronte alle carcasse delle auto, anche perché a me non interessa, penso Aldo neanche a te, se ti conosco abbastanza bene, però chissà, magari c'è qualcuno.
Non è il mio.
Esatto, non è tanto il nostro. Stessa cosa con l'archirurgia, nonostante una questione molto affascinante, però... Io in quest'ultimo periodo, contestualmente, siccome era su Netflix, ho visto il primo film di Jackass, te lo dicevo l'altro giorno.
Sì, sì.
Perché è un periodo in cui ho bisogno, cioè faccio fatica a guardare film e quindi ho bisogno di film che non mi occupino particolarmente il cervello. Però in realtà, guardando un po' la saga di Jackass, che per chi non lo sapesse, era una serie televisiva che andava, penso, nei primi anni 2000 su MTV. Questo gruppo di persone che fanno degli stunt abbastanza impegnativi e pericolosi, dal sì. lanciarsi, dal paracadute, buttarsi contro, non lo so, un palo, alle cose anche più stupide, tipo, non lo so, mettere la mano dentro un vaso con uno scorpione, oppure farsi teserare o spruzzarsi, C'è sempre un utilizzo del corpo molto estremo, no? E quanto il corpo diventa performance e quanto effettivamente il fatto che, ad esempio, siamo io e te, Aldo, dobbiamo fare una cosa del genere, io mi fido ciecamente che tu mi stai per fare una cosa cercando di non farmi morire e io la subirò cercando di renderla una performance. Ed è molto interessante Jackass da questo punto di vista, perché a parte tutti questo profumo di omoerotismo molto forte tra questo gruppo di uomini che si tocca le palle a vicenda e con grasse risate vanno tutti in giro nudi sempre, eccetera. È anche un esercizio di fidarsi del dare il proprio corpo all'altro con grosso rischio di crepare, perché veramente sta gente rischiava di crepare e rischia tuttora di crepare. Però c'è sempre un po' il corpo come realtà, cioè io mi butto dal campanile, se il mio corpo cade e si sfracella io muoio, che magari è una stupidaggine, cioè nel senso è ovvio. Però io do me stesso in quanto corpo e non me stesso in quanto ragionamento. E basta. Ho fatto un pippone ingestibile, però no. Sentivo questo bisogno di mettere insieme Cronenberg e i film di Jackass.
Credo che non l'abbia fatto nessuno, per cui siamo i primi, sei la prima a fare questo paragone. Lo faremo sapere a David Cronenberg.
Madonna, sì. E anche a Johnny Knoxville, che secondo me sarà contentissimo.
Assolutamente sì. Tanto se vale il concetto dei 6 gradi di separazione, non dovrebbe essere troppo, troppo, troppo difficile.
No, infatti, anche secondo me.
Poi vedremo.
Basta.
Sì, basta. Direi che io, in questi ultimi giorni che ho pensato al film, non mi è venuto in mente nient'altro. Cioè, appunto, si è confermato che idee relativamente chiare nella testa, ma noi vi abbiamo consegnato la nostra su questo film, di cui comunque si è molto parlato, per cui il fatto di arrivare tardi ci ha consentito di metabolizzare minimamente le cose, però di buttare in campo un po' di roba.
Poi sì, io ho detto sì, esatto, bravo Aldo, hai usato l'espressione giusta, abbiamo buttato in campo un bel po' di roba. Esatto. Soprattutto le cose che hai detto tu sono molto sensate, le cose che ho detto io prendetele con le pinze.
Sensatissime.
Però, ecco, se può essere un bel gancio per andarvi a vedere i film, insomma, la filmografia di Cronenberg, noi ve la consigliamo, io personalmente, ma anche Aldo, tu di sicuro, con tutto il cuore, assolutamente. E anche il primo film di Jackass. Però occhio a guardarlo in un posto riparato e senza occhi, lontano da occhi indiscreti, perché veramente ci sono tanti culi e tanti peni e tante cose schifose, però molto interessanti.
Schifose, poveri peni.
No, non intendevo schifo, intendevo che i peni erano schifosi, intendevo che c'è un sacco di vomito e un sacco di cacca.
E a quei peni accadono brutte cose.
Sì, ai peni, ai culi, non solo. Cioè, una delle scene finali c'è uno di loro che si infila una macchinina giocattolo nel culo. E poi va dal medico che gli fa i raggi X ed c'è effettivamente la macchinina giocattolo nel culo e poi la caga fuori. Quando dicevo cose schifose, però interessanti, cioè, però è vero, tu lo guardi e dici questo è cinema, e questo è tutto quello che ho da dire a riguardo.
Cronenbergiano,
sì, assolutamente.
Va bene, allora vi salutiamo per averci ascoltati. Esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati fino qua. Vi salutiamo e registreremo prossimamente qualche cosa, sicuramente.
Non sappiamo cosa, raga. Siamo presi un po' con le bombe,
però la nostra amatissima Gloria Baldoni ha buttato nel piatto un paio di spunti interessantissimi. E la verità è che potremmo semplicemente accendere il microfono e dire Gloria parla tu e otterremo una splendida puntata, però è sempre più bello potendo, perché poi la vita gioca i suoi scherzi, ma insomma potendo è più bello se c'è almeno due persone hanno visto il medesimo film, così si chiacchiera un po', cioè il dibattito.
Paroloni per chiudere la puntata.
Esatto. Grazie bene, a Matteo, raga, che dovrà puntare questa puntata. Vabbè, ok, è finita.
Chiudo io, Aldo, chiudo io, non ti preoccupare. Grazie mille per averci ascoltato. Potete ascoltare tutte le altre puntate di Ricciotto su tutti i posti in cui ascoltate podcast, quindi da Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera eccetera. Se vi piace quello che facciamo, potete lasciarci anche una recensione su iTunes.
È un po' che non riceviamo recensioni.
È vero, raga, step up. C'è anche da dire che stiamo buttando fuori poche puntate, per cui giustamente uno dice poche puntate, poche recensioni, stronzi, e noi, c'è ragione. E basta, ci ascoltiamo nel prossimo futuro, adesso capiamo quando, andate a vedere Cronenberg e via. Ciao.
Giusto. Ciao.